Begonia.
Buon pomeriggio Radio Antidoto, faccio una puntata di Ligonia che è anche un'incursione. Questa volta non ho neanche preparato i brani e quindi boh, non lo so, penso che come si dice? Mi farò clonare per riuscire a mettere insieme tutto quello che dovrei fare, voglio fare in questa puntata. La cosa importante, ecco, la cosa che ci tengo tanto a fare, diciamo così, è quella di leggervi l'articolo su cui sono incappato, perché a quanto pare è uscita un'inchiesta del New York Times. Io non so se voi siete informati, cioè se ci siete informati, se avete avuto modo di incappare nel New York Times di recente, ma il lavoro che stanno facendo a livello web è pazzesco, cioè i loro articoli non sono più articoli ma sono vere esperienze di navigazione e questa cosa fa impressione, cioè è una roba potentissima secondo me, è una roba clamorosa, devo dire che è proprio web come si deve fare. Adesso, tra l'altro, sì, saluto Alessandra che è arrivata trafelatissima nella chat di Telegram, mi ricorda di fare uno shoutbox e quindi lo faccio. E stavo dicendo, il livello di qualità che si sta portando avanti al New York Times è diventato mind blowing, si direbbe in inglese, cioè ti fa partire il cervello. Nel New York Times, in questo momento, tra l'altro vedo che Fabio Bruno ha messo il link al tweet di Lorenzo Pregliasco, e chissà se Fabio Bruno si ricorda che Lorenzo Pregliasco ha fatto l'università con noi a Torino, io ce l'avevo come collega al PRI Italia quando facevo lo stagista, solo che lui è diventato un giornalista che appare su Sky, ma è anche figlio di importanti bibliotecari di Torino, librai storici di Torino, quindi insomma è un ragazzo che partiva bene, anzi benissimo, è arrivato ancora meglio. E hanno fatto un'inchiesta in italiano su Bergamo, è una lettura lunga, è un long read, quindi io parto, non, naturalmente l'ho visto adesso, visto che eravamo all'ora, sono le 4 in punto. Quindi parto a leggerlo e sarà una lettura intensa, intensissima, probabilmente un articolo un po' di denuncia. Ho già letto qualcuno che diceva che, anzi, vi leggo il tweet ad alta voce di Talisa Iervernizzi, che è il giornalista di cui abbiamo letto il resoconto, non so se vi ricordate, il racconto di come funziona il 118 in provincia di Como, quali problemi sta incontrando. Isaia Vernizzi ha commentato, mi viene così a pelle, mi viene a dire anche un po' rosicando forse, capisco poco le citazioni per il pezzo del New York Times su Bergamo, se non per il fatto che il New York Times scriva di Bergamo. Un pezzone, of course, ma senza niente di nuovo. Le foto, quelle sì, sono super. Probabilmente dentro non c'è niente di nuovo, però secondo me la roba importante è che il New York Times ha pubblicato un articolo del New York Times fatto alla maniera in cui il New York Times adesso fa gli articoli completamente in italiano. E quindi, poca musica, tanta lettura. Vi mando un pezzo che vi ho già fatto sentire nelle ultime mixtape che vi ho buttato in onda in questi giorni. Prendo fiato e poi procedo. Alessandra mi chiede se ve lo linko sulla chat di Telegram, ma certo, cari amici, che ve lo linko sul chat di Telegram, detto fatto. C'è altro da dire? No, secondo me non c'è più altro da dire, quindi procediamo con la musica e poi con la lettura. Una musica conciliante, così partiamo con un umore positivo e poi piano piano facciamocelo tirare giù da New York Times.
Paint the night sky while the morning waits with a field of stars to keep the dark at bay. Take your spotlight underneath the moon. Sometimes a miracle is all that can carry you. Oh, what are you dreaming of? Is it the kind of love that'll be there when the world is at its worst? That'll cover you in kisses unrehearsed. When you're losing ground, still tell you that you're worth all you're dreaming of. Shut the pain, birds, come and rest their wings upon your windowsill without a song to sing. Close your eyes and disappear inside. All that is beautiful was following behind. Oh, what are you dreaming of? Is it the kind of love that'll be dreaming of? All you're dreaming of? Oh, what are you dreaming of?
Mi sono inventato lo stacchetto di onda. Voglio vedere se ci cascate. Tanto c'è un po' di ritardo tra la diretta e quando parlo, quindi a breve mi diranno ops, onde. Tanto la musica che si ascolta in diretta poi nel podcast viene rimossa, quindi ci divertiamo così. Prima di entrare in realtà in una cronaca un po' pesante. Allora, parto con la lettura. I giorni persi che hanno reso Bergamo una tragedia del coronavirus. Allora, questa provincia del nord Italia, di Jason Horowitz, fotografia di Fabio Bucciarelli, quindi autore americano, fotografo italiano. Nella chat di Telegram di Radio Antidoto stiamo guardando le foto e sono effettivamente belle. Vedo su Twitter che Jason Horowitz è il capo dell'ufficio di Roma del New York Times. Basta, e guardate, vi copio anche e penso che la userò poi come materiale per i miei repost, la prima pagina del New York Times dedicata appunto all'evento, all'articolo. Cercherò di entrare un po' nell'umore, visto che sarà una lettura, credo, non particolarmente divertente, così occhio e croce, anzi non lo sarà affatto. Procedo. Allora, questa provincia del nord Italia è stata tra le zone in cui il virus ha ucciso di più in Occidente. Un'inchiesta de The New York Times, sarà interessante anche vedere i refusi, ha rivelato che indicazioni fallaci e ritardi burocratici hanno fatto sì che si siano perse molte più vite del necessario. Bergamo. Quando a metà febbraio Franco Orlandi, un ex camionista in buona salute, arriva con febbre e tosse al pronto soccorso, di Bergamo, mi sono perso nel nord Italia, i medici stabiliscono che ha l'influenza e lo mandano a casa. 2 giorni dopo un'ambulanza riporta indietro l'83enne, non riesce a respirare. L'Italia non ha nemmeno un caso di coronavirus nel suo territorio a quel punto, ma i sintomi del signor Orlandi lasciano perplessa la dottoressa Monica Avogadri, l'anestesista 55enne che lo ha preso in cura all'ospedale Pesenti Fenaroli. Non lo suppone al test per il coronavirus perché i protocolli italiani, adottati sulla base di quelli dell'Organizzazione Mondiale della Sanità, raccomandano di sottoporre al tampone solo le persone che hanno una connessione con la Cina, dove è iniziata l'epidemia. Alla domanda se il signor Orlandi avesse un legame con la Cina, sua moglie risponde disorientata. Malapena frequentavano il Petty's Bar, il bar del quartiere, dice. La Cina, risponde al medico, non sapeva neppure dove fosse. Quel che la dottoressa Avogadri non sapeva è che il Covid-19 era già arrivato nella sua regione, Lombardia, una scoperta che avrebbe fatto 5 giorni dopo che un altro medico nella vicina città di Lodi aveva deciso di violare i protocolli nazionali facendo un tampone a un paziente. A quel punto anche la dottoressa Avogadri, a cui quegli stessi protocolli avevano legato le mani, dopo giorni trascorsi a occuparsi del signor Orlando e di altri pazienti, si era ammalata. Il suo ospedale, invece di identificare e curare la malattia, era diventato un acceleratore della sua diffusione in quello che è il cuore pulsante dell'economia italiana. Bergamo è stato uno dei campi di battaglia in cui il virus ha ucciso di più in Occidente, un luogo segnato da sofferenze inconcepibili a cui le sirene delle ambulanze facevano da colonna sonora, mentre i medici e gli infermieri dei pronto soccorso staccavano i genitori dai propri figli, i mariti dalle mogli, i nonni dalle proprie famiglie. Tra l'altro, c'è un link sulla frase campi di battaglia che porta a un altro articolo che è una raccolta di fotografie, un'altra esperienza di navigazione pazzesca. Io, boh, non lo so, mi viene da piangere. Vorrei che tutto internet fosse come il New York Times, almeno nell'aspetto, ve lo linko. E proseguiamo, con la lettura. E gli ospedali, si trasformavano in obitori di fortuna, si creavano lunghe file di bare che davano vita a scenari desolanti, rappresentando un monito per i governanti degli altri paesi occidentali su come il virus potesse rapidamente sovraccaricare i sistemi familiari e sanitari e trasformare le infermerie in luoghi di incubazione. Vabbè, qua ci sono altri link. Non mi distraggo più perché sta diventando persino complicato. C'è un link, è una pagina fighissima in ogni paragrafo praticamente. Il paese del signor Orlandi, Nembro, è stato forse quello più colpito in tutta Italia, con un aumento della mortalità dell'850% nel marzo scorso. Sono morte così tante persone che il parroco ha ordinato di smettere di suonare le campane a morto, il cui suono era incessante. Perché oltre 3.300 persone siano morte di coronavirus a Bergamo, una ricca e colta provincia di poco più di 1 milione di abitanti con ospedali di altissimo livello, resta un mistero difficile da risolvere, un'ombra su cui il governo preferisce glissare, mentre illustra con orgoglio il successo dell'Italia nell'arginare la prima ondata dell'epidemia. Ricca e colta. Fotografie stupende, struggenti, un cimitero, una signora. in una casa di riposo vista attraverso una finestra, insomma, immagini di valore assoluto. Inizialmente, sui tamponi, l'Organizzazione Mondiale della Sanità ha creato una fallace sensazione di sicurezza e ha contribuito a sviare i medici riguardo alla diffusione del virus. Ma dopo che il Covid-19 è emerso, errori e inerzie hanno aggravato la situazione e sono costati tempo prezioso a Bergamo e all'Italia in un momento in cui anche i minuti contavano. Il direttore dell'ospedale Pesenti Fenaroli ha chiuso le porte non appena si è reso conto di avere a che fare con un'epidemia, ma i funzionari della regione gli hanno ordinato di riaprire poche ore dopo. Intanto il personale dell'ospedale, visitatori, pazienti dimessi che erano stati esposti al virus, giravano per la provincia. Per giorni tutti si aspettavano che il governo nazionale ordinasse il lockdown ai comuni in provincia di Bergamo, come aveva fatto poco prima, in modo immediato e decisivo a Lodi. Alcuni sindaci del Bergamasco attendevano con ansia che la polizia chiudesse gli accessi al territorio, anche se molti imprenditori e politici locali sembravano riluttanti. Il premier italiano Giuseppe Conte consultò pubblicamente un comitato di esperti scientifici che proposero formalmente di seguire l'esempio di Lodi e di chiudere le zone infette della provincia di Bergamo. In privato, però, le lobby imprenditoriali facevano pressione affinché non venissero chiuse le fabbriche della zona. Alla fine, dopo giorni critici, pieni di esitazioni burocratiche e di diverbi tra Roma e le autorità regionali, il governo decise che il tempo per salvare Bergamo era passato. Con il virus fuori controllo nella provincia e con focolai che sorgevano ovunque, il governo ha esitato ulteriormente per proporre restrizioni su una zona più ampia. 2 settimane dopo che il signor Orlandi era risultato positivo, l'Italia ha deciso il lockdown per l'intera regione. Poi per l'intero paese, ma Bergamo ormai. Paragrafo secondo. I medici depistati. Adesso che il coronavirus, nel bel mezzo della seconda ondata, ha inondato il globo senza evitare praticamente nessuno stato, è facile dimenticarsi di quanto fosse sola l'Italia a febbraio tra le democrazie occidentali. Sola di fronte a una minaccia e senza un libretto delle istruzioni. Già durante la stagione influenzale, alcuni medici di famiglia in Lombardia avevano notato degli strani casi di polmonite e prescrivevano più radiografie del solito. La regione ha molti legami commerciali con la Cina e gli infettivologi stavano tenendo d'occhio l'epidemia di coronavirus nella città di Wuhan. Ma si fidavano dei nuovi e stringenti protocolli adottati dall'OMS, che a fine gennaio indicavano il tampone solo per coloro che avevano un qualche collegamento con la Cina. Ma nessuno dei loro pazienti rientrava in questo criterio, tanto che i pochi test effettuati furono principalmente eseguiti a persone che avevano viaggiato di recente. Tutti risultati negativi. Altre 2 foto, una corsia piena di persone vestiti di tutto punto per l'epidemia, con un carrello portato via, è una persona che sì, affetta da coronavirus indicata, una chiesa vuota dove si prega, anche questi scatti molto belli. Finché il 20 febbraio Annalisa Malara, un medico della cittadina di Codogno, nella provincia di Lodi, decide di ignorare il protocollo e fa un tampone a un uomo di 38 anni che presenta una grave polmonite e non risponde alle cure standard. Il tampone risulta positivo e la sera stessa diventa il primo caso noto di Covid-19 trasmesso localmente in Italia. 2 giorni dopo, in una piccola sala conferenze nella periferia di Roma, si tiene una riunione di emergenza alla Protezione Civile. Il presidente Conte siede a un capo di un tavolo ovale, circondato dai suoi ministri, e ascolta il ministro della Salute, Roberto Speranza, proporre un drammatico lockdown delle città nella zona di Lodi. I ministri, scambiandosi sguardi nervosi, si dichiarano d'accordo all'unanimità e il governo, il 23 febbraio, invia la polizia e l'esercito per isolare tutta quell'area. Una decisione tutt'oggi citata come la misura del suo coraggio e della sua volontà di dare la priorità alla salute pubblica, prima che all'economia. Il ministro Speranza, valutando con attenzione una scelta tanto importante, ritiene necessario agire con prudenza. Stavo giocando con la vita delle persone, ha poi spiegato aggiungendo che nella storia della pandemia era la prima volta nella storia dei paesi occidentali che si faceva un lockdown nazionale e che si toglieva la libertà alle persone. Terzo paragrafo. Un focolaio in ospedale. La scoperta del primo caso nell'Odigiano, a quasi 100 km da Bergamo, ha la forza di una rivelazione per la dottoressa Vogadri, a letto malata. alza il telefono il 21 febbraio e chiama i suoi colleghi del Pesenti Fenarone, l'ospedale di Alzano Lombardo nella valle del Fiume Serio, una zona industriale e densamente popolata vicino a Bergamo. Li sollecita a fare il tampone al suo paziente, il signor Orlandi. All'inizio la prendono in giro, facendole notare che lui non era mai stato nemmeno vagamente vicino alla Cina, ma altri pazienti sul suo stesso piano stanno sempre peggio e un altro uomo con sintomi sospetti era appena arrivato al pronto soccorso. I dirigenti dell'ospedale decidono di sottoporre al tampone lui e uno dei compagni di stanza del signor Orlandi. A mezzogiorno del 23 febbraio, il direttore dell'ospedale, il dottor Giuseppe Marzulli, riceve i risultati. Entrambi sono positivi. Il dottor Marzulli insiste con il medico che gli aveva portato i risultati per capire se lo staff avesse indagato fino in fondo i possibili legami con la Cina. L'avevano fatto e non ce n'erano. Il virus stava già circolando in mezzo a loro. In quel momento il dottor Marzulli si rende conto che l'ospedale sta andando incontro a un disastro. Avevamo cercato chi era stato in Cina e questo è stato l'errore tragico. Fanno il tampone al signor Landi quello stesso giorno, mentre altri membri della sua famiglia camminano per i corridoi del terzo piano. Alcuni visitatori notano che i membri dello staff dell'ospedale tossiscono. Foto, foto, foto. Una bella foto del dottor Marzulli, ex direttore dell'ospedale Pesenti Fenaroli, un piccolo spoiler a quanto pare. Data l'azione rapida del governo, molto breve la copio, lui è un uomo solitario seduto su dei blocchi di cemento, insomma, sembra, come dire, una foto per evocare un po' il fatto che evidentemente questo signore ha provato a fare delle cose ma è stato fermato e lasciato solo, diciamo. Data l'azione rapida del governo su Lodi, il dottor Marzulli inizia a prepararsi per un lockdown. Impedisce il cambio di turno così che non entri nessun altro dipendente e chiude il pronto soccorso, conscio che l'ospedale può disporre solo di una dozzina di test per il coronavirus. Non avevamo tamponi. Era il nostro problema più grosso, dice. Fanno i tamponi che possono, ma chiaramente non è bastato. Poche ore dopo, la regione e la SST Bergamo Est, di cui fa parte il Pesente Fenaroli, decidono insieme di riaprire il pronto soccorso nonostante le obiezioni del dottor Marzulli, ed eccoci qua. Aida Andreassi, una funzionaria della sanità lombarda, ha spiegato che il pronto soccorso è stato sanificato e che l'ospedale rappresentava un presidio indispensabile per una regione che aveva bisogno di tutte le sue strutture mediche. Ma con pochi tamponi disponibili, racconta il dottor Marzulli, l'ospedale era inerme. Il 24 febbraio arrivano i risultati del signor Orlandi. Anche lui è positivo. A quel punto un'altra cinquantina di persone erano arrivate al pronto soccorso con sintomi, esaurendo rapidamente la scorta di tamponi dell'ospedale, ha raccontato il dottor Marzulli. Il medico del lavoro fa il test alla dottoressa Vogadri con uno di quei tamponi, ma insiste con i dirigenti dell'ospedale perché gliene diano di più, sottolineando inquieto in un'email che hanno colleghi sintomatici che non sono stati testati. I suoi superiori chiedono altri 100 tamponi a un ospedale nella regione, in uno scambio di email visionato dal New York Times. Ma secondo il dottor Marzulli, solo la metà sono effettivamente arrivate al Pesenti Fenaroli il 26 febbraio. Lui intanto si dà da fare, separando i pazienti con sintomi da quelli senza e mandando a casa il personale visibilmente malato. Ma molti pazienti che erano venuti in contatto col virus rimangono lì e i loro medici e infermieri continuano a circolare. Il 27 febbraio la regione manda centinaia di altri tamponi agli ospedali di Bergamo, ma come dimostrano dei documenti della regione stessa, scusate. Ma il dottor Marzulli sostiene che non siano arrivati subito al Pesenti Fenaroli. È costretto a razionarli, facendo qualche dozzina al giorno fino al 1º marzo, il giorno in cui, esausto e malato di Covid, perde i sensi. Scusate. Se dobbiamo identificare una scintilla, ha affermato Giorgio Gori, sindaco di Bergamo, mentre le infezioni devastano la sua città, è stato lo spettacolo. Quarto paragrafo. Poi a un certo punto inizierò a dire dei numeri a vanvera perché non sto seguendo veramente i numeri dei paragrafi. 10 giorni di indecisione. Le piccole cittadine intorno all'ospedale diventano via via più centrali nel dramma che si sta dipanando tra Bergamo e Roma. Il 25 febbraio la provincia di Bergamo registra solo 18 casi rispetto ai 125 di Lodi. I dirigenti della sanità della regione sono preoccupati dal contagio al Pesenti Fenaroli, ma sostengono che sia presto per dire se è un altro focolaio. Intanto a Roma il presidente Conte esorta a non testare in modo più estensivo, dicendo che i sanitari dovranno seguire i consigli della comunità scientifica, altrimenti finiremo col drammatizzare l'emergenza. altrimenti finiremo col drammatizzare è un virgolettato attribuito al presidente Conte. Il 26 febbraio, con 20 casi registrati a Bergamo, il Comitato Tecnico Scientifico a Roma scrive che non ci sono condizioni che richiedano un lockdown. Claudio Cancelli, sindaco di Nembro, ha riferito che i funzionari sanitari di Bergamo avevano minacciato di tagliare i fondi ai 18 comuni della zona se avessero chiuso i centri per gli anziani e i disabili. Il giorno dopo, raccontato, avevano rassicurato i sindaci: non temete, non c'è rischio di zona rossa. Ma il 28 febbraio i casi a Bergamo arrivano a 103, mentre a Lodi sono 182. Alla conferenza stampa della regione Lombardia, un importante medico identifica nel presente Fenaroli la causa dell'epidemia del Bergamasco. Confindustria Bergamo, l'associazione degli industriali della provincia, risponde il giorno stesso postando un video in inglese intitolato Bergamo is Burning. Il governo italiano afferma che il rischio di infezione è basso, dice la voce narrante, mentre le immagini mostrano industria al lavoro. Concorda con quel messaggio Simona Ghirlandi, che gestisce un'azienda di trasporti e logistica su scala nazionale a Nembro, a meno di 2 km dall'ospedale Presidente Fenaroli. I colleghi a Lodi, sottoposti al lockdown, le hanno raccontato di aver perso molti clienti. Fermare l'industria a Bergamo è impensabile. Quando nasci qui, la prima cosa che ti dicono è che devi lavorare, ha raccontato. Così. Mentre si continua a parlare di lockdown, lei guarda il suo grande magazzino pieno di pile di volantini di supermercati, sacchi di prodotti chimici, componenti meccaniche e casse di detergenti da spedire in cima. Anche l'industria deve sopravvivere, ha affermato. I rappresentanti degli imprenditori, ma anche il sindaco di Alzano Lombardo, fanno resistenza a un possibile lockdown. Dicono al giornale locale che sarebbe una tragedia per l'economia e attivano i contatti con i loro rappresentanti, influenti a Roma. Nella capitale il presidente Conte ha poi ribadito che si era fatto guidare solo dalla scienza. Conte ha declinato le richieste di intervista per questo articolo, ma ha negato di aver mai ricevuto delle pressioni da parte di Confindustria mentre il suo governo decideva cosa fare a Bergamo. Gli stessi rappresentanti del potente gruppo di industriali hanno invece detto di aver fatto richieste chiare. C'era un filo diretto tra Confindustria e il governo in quel momento, ha riferito Licia Mattioli, che allora era la vicepresidente dell'associazione. I vertici avevano detto direttamente al presidente Conte che il rapido lockdown delle fabbriche a Lodi era inutilmente costato posti di lavoro e che nelle fabbriche di Bergamo misure come il social distancing sarebbero state sufficienti. Quello che sostenevano era che fermare tutte le industrie, anche localmente, è molto, molto pericoloso. Non so se abbiano capito, ha detto, riferendosi al presidente Conte e ai suoi ministri, ma almeno hanno ascoltato. Le fabbriche rimangono aperte fino alla fine di marzo e molte non chiuderanno mai. Posso assicurare, tra l'altro, breve parentesi, anche l'FCA al mio paese, in Molise, ha chiuso credo 2 settimane forse, non sono sicuro sulle date. Posso assicurarvi che mai e poi mai e poi mai e poi mai abbiamo fatto delle considerazioni su questo, ha affermato il ministro della Salute Speranza. Abbiamo deciso sin dall'inizio che il primo punto era la salute e che tutto il resto veniva dopo. Il 3 marzo il Comitato Scientifico del Governo propone una zona rossa intorno a Nembro e Alzano Lombardo. Le autorità della Lombardia la considerano una decisione presa, così come il signor Cancelli, il sindaco di Nembro, e che a quel punto si è ammalato e lavora in isolamento. Questo posto avrebbe dovuto chiudere a febbraio, quando era chiaro che c'erano casi dichiarati ufficialmente dentro l'ospedale, che sicuramente erano venuti in contatto con i sanitari, coi parenti, con gli altri pazienti, ha detto il signor Cancelli. Il 3 marzo pensammo, chiudono stanotte, ma il presidente Conte, che doveva approvare la decisione, ha poi sostenuto di non aver avuto notizia del progetto per altri 2 giorni. Nel frattempo, il ministro Speranza ha detto di aver richiesto che il comitato scientifico spiegasse nei dettagli, in un report, i motivi per chiudere le cittadine. Ci dissero solo di chiudere, ha detto Speranza. Non si può dire tolgo la libertà alle persone per 2 parole. Il ministro dell'Interno scrive ai carabinieri di Bergamo di iniziarsi a preparare per un lockdown, ha riferito il colonnello Paolo Storoni, allora capo dei carabinieri della zona. Carmen Arzuffi, proprietaria dell'hotel Continental, ha ricordato che il comando di polizia della zona l'ha chiamata il 4 marzo per prenotare 50 camere per 100 poliziotti che stavano arrivando. Arrivo fino alla fine di questo paragrafo. Il signor Cancelli, il sindaco di Nembro, si prepara a chiudere le strade. Agostino Piccinali, il vicepresidente della sezione di Bergamo di Confindustria, dice ai dirigenti nazionali che la quarantena di Nembro Alzano è imminente. Aiuta anche a buttare giù un progetto per mantenere aperta la principale arteria per i trasporti industriali attraverso la valle, senza entrare nelle due cittadine. Il 5 marzo il comitato scientifico chiede nuovamente al governo di chiudere la zona. Il ministro Speranza ha detto di aver mandato un report a Conte quella notte. Un parlamentare di Bergamo in privato insiste con l'ufficio del presidente Conte, chiede come mai ci volesse tanto, sostenendo che si stava verificando una catastrofe umana. L'ufficio di Conte risponde, in uno scambio visionato da The New York Times, che ci sarebbe stato un incontro a livello ministeriale sabato, 2 giorni dopo, e che non si sarebbe presa una decisione prima di allora. Il 6 marzo i militari iniziano ad arrivare all'hotel. I poliziotti passano il tempo ispezionando le strade che dovevano chiudere e tenendo briefing nel piano interrato dell'hotel, con i comandanti che disegnano sui cavalletti le mappe delle cittadine e delle loro strade. Le sapevano a memoria, ha detto la signora Zuffi, la proprietaria dell'hotel. Mentre si esercitano, il presidente Conte incontra il comitato tecnico-scientifico a Roma un'altra volta. Secondo il ministro Speranza, il comitato ha detto a Conte che la questione non era più se chiudere Bergamo, la scelta era diventata se chiudere tutta la Lombardia, Milano inclusa. 2 giorni dopo, l'8 marzo, la Lombardia entra in lockdown. Non era più sufficiente chiudere solo le città perché il virus era già uscito e dovevamo mettere in campo misure dure ovunque, in una zona ampia, ha detto Speranza. Che senso aveva allora? Il presidente Conte ha raccontato di aver chiesto agli scienziati di pensare in modo più ampio e coraggioso, sostenendo di avergli detto: "Ma non è forse il caso di pensare a misure più radicali?" Dopo alcune ore, i poliziotti dell'Hotel Continental fanno i bagagli e se ne vanno. Non successe nulla, ha detto il sindaco Cancelli.
Messages they sent me. Now that's assuming that they meant me. And that just left me feeling empty. Things are changing now so quickly. I feel that history has picked me. I was a fool to think you'd miss me. Ain't it the truth or is it just me? Raise a glass now for everyone. All God's children under the sun. Raise a glass now for only me. Cold and broken, lonely me. So wealthy, too young to feel unhealthy, but I'm too old to understand that selfie, too far gone for you to help me, try and talk less and listen more, try and open every single door, try and move the people on the floor, try and play the game, not keep the score, raise a glass now for everyone. All God's children under the sun. Raise a glass now for only me. Cold and broken, lonely me.
Rigonia.
Siamo circa a metà dell'articolo del New York Times dedicato a quanto accaduto a Bergamo poco prima dell'inizio della primavera, che è stato, come dire, uno dei momenti più tragici della pandemia qui in Italia. Sono le 16:40, questo era Radio Antidoto, una puntata di Rigonia, il quarto tascabile improvvisatissima. Oggi è lunedì, buon inizio settimana a tutti. Sono partito, come dire, rincorrendo l'orario, essendo le 16 tonde, sono partito con la lettura e tutto il resto senza fare le presentazioni del caso. Proseguo con la lettura, siamo a metà articolo, quindi cercherò un pochettino di sbrigarmi. Dico solo brevemente una cosa: la musica che i nostri ascoltatori, che chi ascolta il podcast la perderà, che gli ascoltatori in diretta hanno ascoltato, è di un artista che si chiama Bahamas. Non gli davo 2 lire, invece il pezzo era proprio proprio tanto bellino. Siamo al paragrafo prede del virus. Allora, mentre le autorità decidono sul da farsi, il virus sembra propagarsi ovunque, toccare tutti. Le infezioni devastano le famiglie nelle loro case e nei loro appartamenti. La gente inizia a morire. Il signor Orlandi, il robusto camionista che divertiva i bambini della sua famiglia giocando a fare gli spadaccini con le sue manone, muore il giorno dopo che la sua famiglia viene a sapere che aveva contratto il virus. Altri membri della sua famiglia si ammalano e muoiono. Muoiono anche Giuseppina Nembrini, 82 anni, e Giovanni Morotti, 85, marito e moglie ricoverati in due stanze separate